per parlare di colonialismo italiano e se vediamo più nel dettaglio delle pratiche coloniali nella Libia, abbiamo con noi quelli che senza tema di smentita possono essere definiti massimi esperti di storia del colonialismo italiano a livello nazionale, Angelo De Boca, che saluto, che è qui alla mia destra, e Nicola Labanca, che pure saluto e che colloco all'estrema destra, ma in termini proprio di indicazione logistica. L'occasione per questa discussione sui temi del colonialismo italiano, in particolare appunto sulle vicende della cosiddetta quarta sponda, la Libia, è data da la pubblicazione di un libro importante, l'ennesimo lavoro di rilievo e innovativo da parte di Angelo Del Boca, uscito da poco per i tipi della Baldini e Castoldi, con il titolo A un passo dalla forca. È un libro che ruota attorno alle memorie che sono venute in possesso di Del Boca grazie ad un lascito da parte di un nipote, di un patriota libico, grande estremo avversario dell'occupazione italiana, Mohammed al-Fekini. A un passo dalla forca è un libro importante innanzitutto perché, come abbiamo voluto evidenziare anche attraverso il titolo, ci permette di sondare la cosiddetta quarta sponda, la sponda libica, con uno sguardo altro, perché lo sguardo non è quello dei colonizzatori, non è quello asettico delle analisi storico-politiche o storico-militari, ma lo sguardo è quello di una persona che ha vissuto per negativo, in maniera contrastiva, l'occupazione italiana a partire già dalla guerra italo-turca del 11-12, ha sperimentato duramente sulla propria pelle la cosiddetta riconquista della Libia negli anni 20, e ha poi avuto una lunga vita, se non ricordo male Al-Fekini si è spento nel 1950, tra l'altro appartenendo ad una famiglia che ha intrecciato le proprie sorti in maniera veramente organica con la storia della Libia, perché oltre appunto a Mohammed al-Fekini ci sono almeno due figli che vanno menzionati per la storia post bellica della Libia, cioè Ali Nureddine, che è stato ambasciatore del regno di Libia, del regno di Idris, quello costituito a seguito della seconda guerra mondiale, e Mujahedine Fekini, che è stato prima ambasciatore alle Nazioni Unite e poi è stato primo ministro di Re Idris, prima poi di entrare in conflitto, in situazione di vera e propria incompatibilità con il sovrano libico. È di fatto questo libro, sotto la lente di rifrazione di una storia particolare, di una storia, mi permetto di dire, dato che non ho interessi azionari né a Baldini e Castoldi, è veramente avvincente. Attraverso questa lente, questa griglia particolare, è una storia che ci permette di studiare e di conoscere meglio la storia di questo paese così vicino dal punto di vista geografico e anche storico, ma di fatto per la più gran parte della storia del Novecento ignoto, oscuro. C'è tutto, appunto c'è la guerra italo-turca con le precondizioni dello sgretolamento dell'impero ottomano, c'è la vicenda dell'occupazione italiana con l'episodio di Sharashat, con le pratiche che possiamo credo definire compiutamente di tipo genocidario che vengono portate avanti da Graziani, soprattutto in Cirenaica, per appunto completare la pacificazione della Libia, e poi appunto c'è anche il dopoguerra fino di fatto alla rivoluzione di Gheddafi, perché questo è l'arco temporale di estensione delle vicende e delle traversie della famiglia di Mohammed al-Fekini. Mi permetto però di fare, e poi mi taccio e passo la parola a persone ben più esperte, ben più competenti, mi permetto però di fare un'ultima osservazione su questo libro. È vero che è particolarmente ricco da un punto di vista informativo e ha una funzione, credo, rivelatrice per chi non si occupa professionalmente di queste tematiche, perché enuclea e fa emergere tutta una serie di problemi e di questioni che appunto non fanno parte, diciamo così, del mainstream storiografico. Però nella vicenda della Libia, nella vicenda che viene raccontata in questo libro, si colgono, come dire, delle ricorrenze, mi verrebbe da dire con una locuzione di data qualche tempo fa, dei veri e propri caratteri originali, strutturali, delle guerre moderne e dei conflitti soprattutto nati in contesti coloniali, età moderna, che danno alla vicenda di Mohammed al-Fekini e alla vicenda libica un significato anche più ampio, se vogliamo traslato. Qui c'è appunto la contrapposizione evidente fra una potenza europea dotata di uno strapotere tecnologico e dall'altra parte una guerriglia, una resistenza, movimenti patriottici, perché bisogna parlarne al plurale, che sono dotati da un punto di vista strumentale e tecnologico di mezzi ben più rudimentali, e c'è, insomma, non voglio fare attualizzazioni indebite, ma c'è propriamente una guerra asimmetrica, mi verrebbe
da dire.
E poi si vede molto chiaramente, tra l'altro Del Boca ne ha parlato in maniera mirabile nel penultimo volume, Italiani brava gente, quel punto interrogativo, si vede quanto le imprese coloniali siano state concepite dalle classi dirigenti italiane, a partire naturalmente dalle gerarchie militari, ma soprattutto poi maggiormente del fascismo, come uno strumento per colmare quel gap identitario che l'Italia lamentava nei confronti degli altri paesi europei, dato che gli italiani appunto appartenevano a una nazione molto giovane e dato che non avevano ancora costruito il proprio profilo, la propria identità appunto, le imprese coloniali sarebbero dovute servire anche a questo, oltre che a garantire ovviamente vantaggi da un punto di vista economico e geopolitico. Ed è chiaro che questo aspetto è particolarmente visibile nel fascismo, che come altre ideologie totalitarie o totalizzanti presuppone la creazione di un uomo nuovo, in questo caso un italiano nuovo. E di fronte a questo obiettivo ovviamente gli scrupoli nei confronti degli avversari sono ben pochi, e per cui si può dire che in vicende come quella appunto di Sharashat, di cui credo parleremo, soprattutto nelle pratiche portate avanti da Graziani e da Badoglio tra la fine degli anni 20 e i primissimi anni 30, affiorano gli aspetti della guerra totale, cioè della guerra che ha superato le convenzioni e le formalità della guerra ottocentesca, quella diciamo del sistema che si era protratto fino al congresso di Vienna, e ha ormai estinto qualsiasi distinzione fra civis e civitas, fra il singolo individuo e la comunità di appartenenza, e da qui appunto deportazioni, internamenti, sistemi concentrazionali come quello che viene costruito nella Sirte, nel nord-est della Libia, con ecatombi vere e proprie in termini di perdite umane. E poi un'ultima notazione, queste guerre, proprio per il loro carattere asimmetrico e proprio perché sono guerre totali, sono guerre che sostanzialmente sembrano non finire mai e di fatto covano sempre sotto la cenere, e anche qui non voglio fare forzature attualizzanti, ma è chiaro che il pensiero corre facilmente a tragedie del nostro tempo. Sono guerre nelle quali appunto non c'è un trattato di pace che sancisca la conclusione della contesa fra due contraenti che si riconoscono reciprocamente, ma proprio per questa simmetria di cui si parlava sono guerre che si protraggono e che molto spesso non vengono mai dichiarate, ma allo stesso tempo non vengono mai ufficialmente, formalmente concluse. Questo a titolo introduttivo sul libro di Angelo Del Boca. Io sarò essenziale nel profilo biografico intellettuale, biografico scientifico dei due ospiti di oggi, perché non hanno veramente bisogno di presentazioni, oppure facendo presentazioni implicherebbero tutta una serie di iperboli, di superlativi che, come dire, mi renderebbero anche forse troppo sussiegoso, ma sarebbe un sussiego decisamente meritato. Io mi limito a ricordare per Angelo Del Boca appunto, oltre ai due volumi che ho avuto occasione di citare, la ristampa di un libro importante, tra l'altro prefatto da Nicola Labalca, e che ha a che fare con una delle, diciamo così, delle vulgate uno dei luoghi comuni più diffusi sull'italiano bravo, sull'italiano buono, il volume sui gas di Mussolini, ristampato appunto proprio in questi mesi dagli editori Uniti, che l'avevano già pubblicato, se non ricordo male, nel 96-97. E poi ci sono le opere pionieristiche di Del Boca, quelle appunto sugli italiani in Africa orientale e gli italiani in Libia, che hanno decisamente introdotto un tema storiografico in forma inedita, in forma originale come questo, nel nostro paese. Nicola Lavanca ha scritto altri libri veramente importanti, che sono da raccomandare per chi si occupa anche, non diciamo così, appunto per deformazione professionale, di questi temi. Il primo libro, non so se Nicola adesso mi sconfesserà, è In marcia verso Adua, del 1993, che è un bellissimo libro che tratteggia in maniera assolutamente raffinata e intelligente il retroterra economico-sociale appunto di una impresa come quella coloniale terminata, quella coloniale crispina terminata tragicamente ad Adua. E poi recentemente ci ha regalato due volumi veramente importanti, Oltremare, che è una delle sintesi più ampie e più forbite sul tema appunto del colonialismo italiano, è un libro che personalmente ho amato molto, l'ultima sua fatica per l'edizione Munino, In guerra per l'impero, in cui appunto la banca ha esplorato uno sguardo a sua volta altro rispetto a quelli consueti, perché invece di ricostruire l'aggressione e la colonizzazione dell'Etiopia attraverso il punto di vista delle gerarchie militari o di chi aveva in mano le redini delle decisioni politiche, ha scelto di esplorare la mentalità, i pensieri, le categorie di coloro che volontari, coscritti, richiamati, parteciparono militarmente alla guerra di Etiopia del 35-36. Detto questo, promettendo di non dire altro, io passo la parola a Nicola Lavanca, che ringrazio nuovamente per averci raggiunto da Siena, dove lui insegna storia contemporanea, e appunto gli cedo il microfono.
Grazie. Basta pigiare questo attrezzo infernale, sì. Signori, buonasera, grazie per le parole, almeno per quanto mi riguardano, troppo lusinghiere, ma lasciamo appunto le presentazioni e veniamo un po' al senso del nostro incontro stasera. Io vorrei dire alcune parole relative a due cose. Uno, le mostre che abbiamo appena visto, sia pur rapidamente, che meriterebbero un'attenzione ben più ampia, e poi parlando un po' del colonialismo italiano, come già è stato detto, mi soffermerò su questo volume di Angelo Del Boca, Un passo alla forca, che reputo assai importante, non solo perché è il più recente, ma perché è a mio avviso un volume veramente importante di per sé. Perché vorrei dire due cose sulla mostra? Perché francamente provo un pizzico di invidia per i modenesi, che possono, se vogliono, passeggiando per queste due sedi dell'esposizione, capire un po' cosa fu per gli italiani del tempo l'impero coloniale, le colonie prima dell'Italia liberale nella sezione più antica, e poi attraverso una raccolta assai ampia e organizzata di fotografie di uomini comuni, potremmo dire, cosa fu l'impero d'Etiopia, in particolare la guerra per l'occupazione dell'Etiopia tra l'ottobre del 35 e il maggio del 36, più ovviamente negli anni e mesi che seguirono la gestione, l'occupazione dell'Africa orientale italiana. Perché un po' di invidia? Perché francamente vediamo, almeno io mi pare di aver percepito in questa mostra la conferma di due cose che una Angelo ha detto da molti anni e una che qualche anno più recentemente ho aggiunto io. Cioè Angelo scrisse nella prefazione a un suo volume che, grosso modo la citazione è imprecisa, ma che in ogni famiglia d'Italia, o al massimo in una famiglia su 10 d'Italia, c'era un oggetto africano, c'era una presenza dell'Africa. Per l'anno in cui questo veniva scritto, cioè la fine degli anni 80 e i primi anni 90, beh, era qualcosa di importante, perché allora l'Italia non aveva ancora le strade multicolori che abbiamo oggi. Quindi segnalare che c'era già stato un rapporto con l'Africa intenso da parte degli italiani aveva un suo significato. Oggi saremmo tutti pronti a dire che abbiamo un rapporto con l'Africa, con l'Asia, con l'Oriente, con l'Est Europa. Ma dirlo alcuni anni fa, quando del colonialismo si parlava meno di quanto si parli oggi, già secondo me era importante. A ciò aggiungo la soddisfazione di vedere un po' confermato una piccola mia tesi, che l'Italia, in particolare nel periodo fascista, provò un consenso. Io lo trovo una parola un po' forte, non la utilizzerei, soprattutto non la utilizzerei per un regime reazionario e totalitario come il fascismo, ma certo provò un'emozione, un trasporto per l'Etiopia, e non avremmo avuto quella quantità, non avreste avuto nelle vostre case, nelle case dei parenti, dei conoscenti, tutte quelle immagini, quelle fotografie, se non ci fosse stata una emozione coloniale, un'emozione per l'altro. Non posso dire niente ovviamente del catalogo e della mostra e del volume che l'accompagna, che leggerò con grande attenzione, ma mi pareva necessario partire da questo dato, come dire, locale e globale, locale modenese e nazionale italiano. Detto questo, uno potrebbe andarsene soddisfatto, perché a livello locale ci sono dei volenterosi ricercatori che scoprono, raccolgono, catalogano, valorizzano materiale documentario relativo alle colonie. Ci sono studiosi che pubblicano libri come Angelo Del Boca. Tutto sembrerebbe andare nel migliore dei modi possibili, neanche nel migliore dei mondi, o uno dei migliori dei mondi. Ecco, io invece non sarei così soddisfatto, perché a mio avviso ci sono dei problemi, e l'Italia e gli italiani hanno ancora dei problemi nel relazionarsi al passato coloniale e nazionale. Ad esempio, il 2006 non è un anno a caso. Avrebbe potuto rappresentare per l'Italia una ottima occasione, per gli italiani, per aprire finalmente un grande dibattito pubblico sul passato coloniale. Era il 70° dall'aggressione fascista all'Etiopia. Se vogliamo contare anche la battaglia di Audua del 1896, per quanto di simbolico esso poteva avere, c'era un'altra occasione, come dire, di ricorrenza. Però almeno il 70° dell'aggressione fascista all'Etiopia avrebbe dovuto essere ricordato pubblicamente dalle istituzioni locali e nazionali, dagli organi di stampa, dalla televisione, dal cinema. E ciò non è avvenuto. Perché? Dobbiamo chiedersi, farsi questa domanda. Ora, a mio parere, la ragione sta nel fatto che un dibattito nazionale ampio, diciamo, e profondo sul passato coloniale, ma in genere sul passato nazionale, si ha quando quattro soggetti, che sono lo Stato, la politica, l'opinione pubblica e gli storici, si interrogano tutti e insieme contemporaneamente. Altrimenti, se si interrogano solo gli storici, avremo un dibattito accademico; se si interrogano solo i politici, avremo una polemica politica, e in procinto sotto elezioni ciò avviene spesso. Ma un grande dibattito civile nazionale si ha solo quando tutti e quattro questi attori, possibilmente in un'unica unità di tempo, contemporaneamente discutono. Magari si dividono, non è necessario avere tutte le stesse idee, ma almeno approfondiscono e arricchiscono da quel momento in poi la propria consapevolezza nazionale. Ognuno di questi soggetti ha, come dire, se permettete un lessico militare, ha potenze di fuoco diverse, no? Gli storici hanno, se Angelo me lo consente, una piccola potenza di fuoco, possono scrivere un buon articolo su una rivista, un buon libro, ma poi la cosa si esaurisce lì. Beh, insomma, l'opinione pubblica già è diverso, i grandi organi di comunicazione ne hanno sicuramente molto di più. Certo, la storia che passa nei grandi organi di comunicazione, nei giornali o nella televisione, ad esempio, nella radio, non è forse sempre la migliore, ma insomma, certo, la potenza di fuoco è assai maggiore. Ora, un tale dibattito, con la contemporanea presenza di questi diversi soggetti, a mio avviso non c'è quasi mai stato nei decenni della Repubblica. Già molti anni fa se ne lamentava Angelo Del Boca. Un'unica eccezione potrebbe essere quella appunto ricordata dal nostro Presidente, che ha detto, che ha fatto riferimento a questo volume sui gas di Mussolini, perché effettivamente a mio avviso quello fu l'unico punto di tutta la storia della Repubblica in cui insieme gli storici, Angelo Del Boca, l'opinione pubblica nella misura in cui un giornalista come Indro Montanelli non la rappresentava, ma ne era oggetto e soggetto al tempo stesso, la politica, perché una serie di parlamentari sul punto sollevato dalla diatriba fra Del Boca e Montanelli sull'uso o meno dei gas in Etiopia, alcuni politici intervennero, fecero delle interpellanze al ministro e al governo, e lo Stato, perché alla fine un ministro della difesa, dopo aver fatto fare delle ricerche a dei militari negli archivi militari, che quindi operavano non in quanto singoli ricercatori ma in quanto istituzione, in quanto Stato, e riconobbero che i gas erano stati utilizzati, non avrebbero potuto fare diversamente, ma lo fecero, lo riconobbero, e Montanelli ne uscì un po' scornato dalla polemica. Beh, insomma, tutti questi quattro soggetti nel 1995-96 intervennero, in altri casi non sono intervenuti. Questo, badate bene, può essere anche un po' la normalità delle potenze postcoloniali. Non è che la Gran Bretagna postcoloniale, postimperiale, dopo essersi ritirata da tante cose, dall'India, da Suez, eccetera, poi parli tutti i giorni del proprio impero e di quello che ha fatto ai Maori o agli indiani. Non è che la Francia tutti i giorni parli dall'Algeria, ma nel corso degli anni, in questi paesi, per ragioni diverse, ci sono stati dei grandi dibattiti sul colonialismo, sul proprio passato coloniale. L'Italia no. E questo fa la differenza. Il 2006, peraltro, 2005-2006, poteva essere una buona occasione per parlarne, ripeto, per una ricorrenza centenaria, e poi perché anche gli storici avevano, diciamo così, non direi inutilmente o malamente operato in quegli anni. Angelo appunto aveva fatto uscire il suo volume Italiani brava gente, che ha avuto notevole risonanza di pubblico. Giorgio Rocià faceva uscire un volume sulle guerre fasciste, che parte dalle guerre coloniali, dalle guerre d'Etiopia. Personalmente avevo aggiunto il libretto che il nostro presidente ha avuto la bontà di ricordare sulla memoria degli italiani combattenti nella guerra d'Etiopia dal 35 a oggi. Insomma, e oltre a noi tre, molti altri studiosi avevano portato i contributi, grandi e piccoli. Insomma, gli storici avevano operato, se volevano, i mass media, la politica, lo Stato, avevano tutte le occasioni per risollevare, cogliere l'occasione da questi lavori degli storici, solo questo possono fare, e partire. Invece vi è stato un silenzio totale. Non sto a fare gli esempi, a citare i singoli casi in cui le istituzioni avrebbero potuto prendere la parola e non l'hanno fatto, ma vi assicuro, sono state in quei due anni, 2005-2006, numerose. Ciò è grave perché? Perché se la Gran Bretagna a regime politico liberale o democratico, sicuramente nel Novecento, in fondo doveva e deve oggi confrontarsi con il proprio passato di potenza coloniale liberale e democratica, se la Francia deve discutere il proprio passato in Algeria, certo la quarta, la quinta repubblica, ma comunque sempre della repubblica francese stiamo parlando, non stiamo parlando ad esempio dell'impero o di periodi assai più passati e lontani, l'Italia fascista avrebbe avuto, l'Italia repubblicana avrebbe avuto un'ottima occasione per parlare, e ha un'ottima occasione per parlare del proprio passato coloniale, perché non è del passato dell'Italia repubblicana. La storia ha voluto che il colonialismo finisse con il 1943 prima ancora che il fascismo cadesse, ed è un passato tutto liberale e fascista, non repubblicano. La Repubblica, i governanti della Repubblica, i mass media della Repubblica potrebbero parlare con totale libertà di sentimenti di un passato che non è il proprio. Peraltro, se la Gran Bretagna dovrebbe parlare di quello che è stato l'impero, no? Nell'Ottocento l'impero per eccellenza, l'impero per definizione era quello britannico, effettivamente Londra governava le onde e i mari e i continenti, beh, insomma, cos'era l'impero coloniale italiano? Diciamolo, ripeto, come è possibile dirlo, a 60 anni e più, ormai diciamo così, a più di 60 anni di distanza da un'esperienza storica nazionale che peraltro è durata 60 anni. Non è durata i secoli dell'impero portoghese o spagnolo e non ha avuto la latitudine dell'impero britannico o francese. L'impero coloniale italiano è durato 6 decenni, è stato, si esclude quello tedesco, l'impero quindi cronologicamente più breve, geograficamente se si esclude il caso belga non tenendo conto, ma si potrebbe, dell'impero personale del re del Congo, è stato l'impero più piccolo geograficamente, impero quindi tardivo, impero piccolo, circoscritto, un impero fatto non certo per interessi economici, all'inizio in particolare, non è stata certo l'economia che ha spinto l'Italia, l'Italia non aveva Manchester, non aveva nessuna... non aveva tessili da vendere all'Eritrea o alla Somalia, insomma il colonialismo italiano è stato un impero di prestigio diplomatico prima ancora che di vantaggi economici, poi certo singole imprese, singole ditte, singoli individui, singoli italiani hanno anche fatto affari con l'Africa, ma nel complesso non è certo stata questa la molla che ha mosso l'impero coloniale italiano. Quindi impero piccolo, tardivo, per scelta politica, però, e qui sta a mio avviso la ragione anche del mancato dibattito negli anni della Repubblica e dell'eccessivo silenzio negli anni a noi più recenti, beh insomma è stato un impero che ha sollevato passioni, vuoi per ragioni identitarie come veniva suggerito adesso, cioè che per sentirsi italiani e per sentirsi europei era necessario prendere le distanze dal meridione africano, dal meridione peraltro un altro ce l'avevamo in casa, e sentirsi quindi grandi conquistatori d'impero e sentirsi grandi potenze, e vuoi anche semplicemente perché c'erano in un'Italia povera, agricola, rurale, poche passioni, pochi motivi per appassionarsi, e la prospettiva di una frontiera, la prospettiva della conquista, la prospettiva dell'altro, dell'Africa, beh insomma trascinava passioni e muoveva almeno i sogni di uomini e donne, e su quei sogni degli uomini e delle donne le scelte politiche della sinistra moderata, potremmo dire oggi del centro-sinistra, dell'Italia liberale, poi del centrodestra Crispino e poi Di Giolitti, uno dei politici più liberali che l'Italia abbia avuto, dell'Italia liberale, ma che si impegnò a fondo preparando e poi gestendo la conquista della Libia, e poi ovviamente Mussolini con la conquista dell'Etiopia, ecco una passione di fondo che i politici hanno sfruttato. Per fare questo era necessario anche non parlare di alcune cose che gli italiani avevano fatto. I cosiddetti crimini di guerra, i crimini che sono connessi ad una gestione di un impero coloniale che è di per sé un impero razziale. Non possiamo nasconderci che ogni impero coloniale di per sé è basato su una discriminazione razziale, che può essere poi codificata o meno, che può essere esercitata in un modo o in un altro. Ma ogni impero coloniale è basato sulla discriminazione razziale. L'impero italiano lo fu non meno degli altri, assolutamente non meno degli altri. Anzi, bene ricordare che nel 1937, sotto il fascismo, a seguito di altre scelte all'inizio inavvertite ma poi sempre più importanti, beh, nel 1937 l'Italia fascista instaura nell'impero d'Etiopia appena conquistato, nell'Africa orientale italiana, una legislazione di discriminazione razziale. Non era vera e propria segregazione, non si costringevano i neri nei campi di concentramento, ma certo si divideva il territorio con dei muri invisibili in cui al cinema c'erano i cinema per i bianchi e c'erano i cinema per gli etiopici. Oltre alla norma, come dire, cardine per cui i bianchi, cioè gli italiani, non potevano avere relazioni di alcun tipo con le africane. Allora, questi muri, questi fili spinati invisibili ma presenti di una legislazione razziale in Etiopia e in generale nell'impero coloniale sono oggi assai poco ricordati. Perché? Perché confliggono con quell'immagine di italiano brava gente che ancora si vuole, come dire, asseverare. Contro questa realtà, contro questa immagine di italiani che portano una bonomia, come un filosofo come Benedetto Croce ha persino formula, persino un filosofo Benedetto Croce adoperò in una sua importante storia d'Italia, beh, insomma, contro questa immagine di italiano buon uomo e brava gente, Angelo Del Boca ci ha abituati ormai da diversi anni a confrontarsi con la storia come essa fu e ci ha raccontato una serie di storie, ci ha ricostruito un quadro generale della storia della presenza degli italiani in Africa, prima in Africa orientale e poi in Libia, che a tutt'oggi è la più ampia, più dettagliata e soprattutto la prima repubblicana, anche nel senso di ethos repubblicano, storia. Va ricordato che prima delle sue opere sugli italiani in Etiopia tra il 1976 e quella in Libia nel 1988, pubblicati in questo arco di anni, prima di quella l'unica altra storia complessiva era datata 1940-38, seconda edizione 1940. Quindi prima della storia di Angelo Del Boca, prima della ricostruzione storica di Angelo Del Boca, avevamo una ricostruzione, se non vogliamo dire fascista, certo, perché l'autore non era un fascista in quanto tale, ma certo intrisa profondamente del regime. Contro questa storia, ricostruzione del passato, appunto Angelo ci ha ormai abituato a cadenze più o meno regolari ad avere dei punti di vista diversi. Questo suo ultimo libro, A un passo dalla forca, è stato già ricordato, racconta le vicende di Mohamed Fekini, notabile combattente libico del periodo coloniale, sia liberale sia soprattutto fascista. Per capire questo volume, secondo me, bisogna avere presente cioè lo si può leggere in molti modi, ovviamente, come ogni volume. Chi può leggerlo per il carattere avvincente della vicenda, chi lo storico più attento al documento eccezionale su cui ritornerò, da cui si prende le mosse, cioè le memorie scritte dallo stesso Fekini. Io propongo di leggerlo come una critica implicita a questa storiografia coloniale del periodo liberale e fascista. Una storia dell'espansione coloniale che in maniera non sbagliata ha portato la stimmata di essere una storia solo racconto, una storia narrata. Mentre invece questo volume, secondo me, affronta alcuni nodi fondamentali per comprendere la storia del colonialismo italiano, per comprendere la storia della resistenza al colonialismo italiano e per comprendere la storia della Libia in sé. Cercherò di motivare questa mia proposta di lettura. Certo, si può, ripeto, leggerla come la storia della vita di Mohamed Fekir, che possiamo assai rapidamente ricordare. Teniamo conto che al 1911, se non ho fatto male i conti, Fekini aveva già 51 anni, voglio dire, ed era stato uno dei rappresentanti della Tripolitania a Costantinopoli. Cioè era un notabile, ormai già affermato, che era riconosciuto dall'allora proprietaria della Tripolitania e della Cirenaica, che insieme ancora non si chiamavano Libia, perché Libia fu un nome importato dall'Italia. Quindi uomo già formato, tenete presente anche l'età media della vita in quelle località, quindi uomo già di rilievo. Poi uno dei capi della popolazione, dell'etnia, della kabila, al tempo si sarebbe detto della tribù dei Rojeban. Quando gli italiani presero Tripoli, fu uno degli animatori della prima resistenza, già nel 1911-12, all'arrivo dei invasori coloniali. E poi nel 1915, quando ci fu una grande rivolta araba contro la presenza coloniale. Fu oscillante all'inizio nei confronti della Senussia, cioè della confraternita islamica. Non voglio fare paragoni attualizzanti, ma diciamo che la Senussia era una, appunto, confraternita che riviveva l'Islam con una radicalità profonda e che sulla base di questa profonda adesione alla religione intendeva cacciare ogni non islamico dalla terra dell'Islam. Quindi oscillante all'inizio nei confronti della Senussia, poi si avvicinò adesso, appunto, in particolare nel 15, quando era nominato in pectore governatore di Tripoli se la grande rivolta araba avesse vinto. Poi noi sappiamo che non vinse, anche se mise in grossa difficoltà gli italiani. Fu nominato ispettore generale e poi prefetto per il Fezzan per Soleimani il Baruni e la sua repubblica tripolina, un tentativo di separare diciamo così i libici della zona intorno a Tripoli dagli italiani che governavano la città. Fekini apprezzò la svolta italiana a favore di un compromesso negli anni successivi a questa grande rivolta araba, cioè in particolare tra il 17, il 19 e il 21, una politica italiana di grande liberale, di grande avanzamento, si sarebbe concessa, se fosse stata realizzata, una sorta di cittadinanza ai libici, quale non c'era a quel tempo paragone nelle altre colonie inglesi, francesi. E infatti a questa politica degli statuti cosiddetti, in qualche modo Fekini si riattaccò sempre contro l'Italia liberale, che rinnegò poi la politica degli statuti, e in particolare contro l'Italia fascista, che non voleva alcuna cittadinanza a quelli che considerava sottomessi e sudditi anche razzialmente. Ma sotto il ministro liberale Amendola, appunto, ci fu già tra il 21 e il 22 l'avvio di una politica di riconquista contraria ad ogni compromesso, e soprattutto ci fu la conduzione con mano di ferro da parte del governatore Volpi sotto i primi governi Mussolini, che resero impossibile ogni mediazione. Fekini, fra gli altri notabili, ne pagò le conseguenze, ebbe i suoi beni confiscati nel 24, dovette riparare nel Fezzano, dove gli viene data la caccia. A quel punto non era più un capo territoriale, diciamo così, di una etnia, di una popolazione legata a un territorio, ma era un uomo con alcuni dei suoi in fuga per la salvezza e per cercare di riaffermare la dignità dei libici. Inseguiti fra gli altri da Graziani e dalla sua mano pesante, Fekini nel 1930 passò il confine, emigrando prima in Algeria e poi in Tunisia, dove diventò, secondo le sue memorie, segretario generale dell'alleanza dei Mujahideen del Nord Africa, che mi sembra una cosa di per sé interessante, poco nota e da studiare. Finirà la sua vita in Tunisia, ricollegandosi adesso alla Senussia nel 39 e agli inglesi. La guerra si avvicinava e si capiva che l'Italia e l'impero fascista avrebbe avuto poco spazio. ma sia la Senussia che gli inglesi fecero assai poco per riavere Fechini nella propria patria, tant'è vero, anche se gli italiani ormai non la controllavano più dal 43, tant'è vero che Fechini morì nel 50, fuori dalla propria patria, diciamo così. Curiosamente un anno e mezzo dopo la raggiunta definitiva indipendenza della Libia e un anno e mezzo prima della installazione del regno senussita, con cui la Libia iniziò la propria indipendenza. Ecco, quindi si potrebbe leggere questo libro come la storia di questo personaggio tutto affatto notevole, uno dei tanti leader della resistenza al colonialismo. Io invece credo che lo si potrebbe leggere come un tentativo di dare risposta ad alcune domande importanti, cioè non solo una biografia e un racconto che già di per sé è meritevole, ma di dare delle risposte a domande del tipo: quali caratteri storici ebbe la resistenza libica al colonialismo? Che ruolo ebbero in esso gli aggregati etnici? Non pensiamo alla Libia come un tutto unico, pensiamo alla Libia come un insieme di popolazioni, di etnie. Ripeto, io non voglio fare alcuna attualizzazione perché mi sembra fuorviante e devastante, ma seguendo quello che ci è stato suggerito adesso per chi ragiona sui giornali di oggi, non pensate all'Iraq come una cosa unica, pensate all'Iraq come un complesso di popolazioni, di famiglie, in Libia diremmo di Kabile, che sono come un composto chimico in formazione. Ma ripeto, non voglio seguire questa strada, era solo per dare un'idea di come dobbiamo pensare il mondo altro da noi. E fu una resistenza primaria, cioè fu una resistenza tradizionale in cui la religione ebbe un ruolo, o fu una resistenza moderna e organizzata in cui la nazione, l'idea di nazione, l'idea di Libia come nazione ebbe un ruolo? Ecco, secondo me il volume di Angelo Del Boca incrocia tutti questi importanti interrogativi, e lo fa a basarsi da un documento, e su questo intanto gli chiederei se il suo libro è possibile leggerlo anche così, una domanda che ti faccio. Un'altra osservazione, domanda è su questo documento straordinario. Il libro non sarebbe stato possibile senza questo documento assolutamente eccezionale di cui Angelo non aveva disposto quando aveva fatto altre biografie di altri antagonisti del colonialismo italiano. Pensiamo al volume sul Negus, pensiamo sul volume a Gheddafi, non avevi mai avuto un documento bello come questo, diciamo così. Eppure anche negli altri libri, come pure in questo, ti sei sempre basato su uno spoglio sistematico della bibliografia italiana e internazionale, sulla stampa, la conoscenza degli archivi, eccetera. Ma il disporre di una memoria di un protagonista, evidentemente, come dire, trascina e ci fa comprendere l'ottica da cui gli altri si muovono. E l'ottica in cui si muoveva questo Fechini, ripeto, è straordinariamente complessa. Sarebbe banalizzante pensare a ritrarlo come un'icona tutto contro del colonialismo italiano. No, ripeto, perché Fechini arriva a 50 anni a conoscere il colonialismo italiano e ha già vissuto 50 anni del dominio ottomano. E poi non, da quanto si capisce dalle pagine di Angelo, non critica tutto del colonialismo italiano, anzi vede il progresso economico, il progresso civile, alcune cose che lui interpreta come progresso, e vede soprattutto la politica del compromesso, la politica degli statuti, a cui farà costante riferimento in maniera polemica, ma certo è un riferimento importante quando l'altro riconosce un pezzo della tua storia, se ne appropria e con esso vuole discutere. Certo, poi anche altri punti del volume sono a mio avviso importanti. Ad esempio, quando, raccontandoci la storia dall'altra parte, noi vediamo passare in questo libro tanti personaggi della resistenza al colonialismo italiano, resistenza che fu, ripeto, soprattutto in Tripolitania. In Cirenaica sarebbe diverso, perché in Cirenaica c'era la Senussia che dominava e omogeneizzava, ma in Tripolitania proprio la divisione della resistenza al colonialismo italiano permise l'affermazione del colonialismo italiano, e non a caso in Tripolitania, diciamo, gli italiani vinsero prima che in Cirenaica, e non a caso in Tripolitania già a metà degli anni 20 la pace coloniale imperava, mentre ciò fu sufficiente, mentre invece in Cirenaica fino al 1929-31 la pace coloniale non imperava e fu necessario al fascismo creare un sistema di campi di concentramento dove una parte consistente della popolazione cirenaica fu costretta e perse la vita. Ecco, quindi l'altra cosa che ti chiederei è come lo stesso Fechini vede questa divisione, questa diversità della propria resistenza, della resistenza libica. Mi piacerebbe che prima o poi, questo è un volume per tutti, per gli storici, per i lettori, per chi non è pratico di storia, è un volume, ripeto, come si diceva prima, consigliamo a tutti. Certo sarebbe lungimirante da parte dello Stato italiano, da una delle sue istituzioni, da uno dei suoi istituti, che questa memoria di Fechini potesse essere pubblicata integralmente in testo bilingue, arabo da un lato e italiano dall'altro, in una sorta di edizione critica. So che queste cose a voi non, giustamente non vi appassionano, ma da un punto di vista dello studioso sarebbe straordinariamente interessante capire la lingua di questo notabile che scrive e che detta la sua memoria. Guardate, non è cosa consueta negli anni 30 che un notabile libico lasciasse scritte le proprie memorie. Chissà se lo Stato italiano avrà questa lungimiranza. Io ho in mente un paio di istituti che dovrebbero per funzione fare questo, che hanno un certo appannaggio da parte dello Stato e che invece, non voglio dire non fanno niente, ma non fanno questo. Non fanno questo. Insomma, voglio chiudere, perché ho preso anche un po' troppo tempo, per dire due cose. Che con una narrazione piana, in maniera semplice e narrativa, a mio avviso Del Boca ha raggiunto ancora un'altra volta due obiettivi. Ricordare, per un verso, le radici ultime del colonialismo, che sono, ripeto, quelle dell'oppressione, della discriminazione razziale, non c'è alternativa, una forma radicale di disuguaglianza degli uomini, attenzione, una forma storica di disuguaglianza degli uomini. Io vedo molti ragazzi nelle nostre università si appassionano ai temi del colonialismo e in tutta Europa, tutto l'Occidente, l'Oriente, chiamatelo un po' come volete, c'è una passione per gli studi coloniali e postcoloniali, ma c'è alla base di questo, talora, non sempre, una, a mio avviso, ucronia, cioè uno scambio del presente col passato, cioè la situazione coloniale è una situazione, come tutte le situazioni del passato storico, che va compresa in sé e che non può essere scambiata col presente, dove altre situazioni di disuguaglianza molto forte e radicale ci sono, fra i popoli, fra i continenti. Ma questo libro ci ricorda quali sono appunto le radici ultime del colonialismo, questa disuguaglianza radicale fra gli uomini, questo disprezzo tra Graziani da un lato e Fichini dall'altro. E poi testimonia, a mio avviso, ancora una volta la parzialità di questa storia coloniale, di questi storici coloniali del passato, che invece di fare anche questa storia, che invece di cercare anche questi documenti, poi in realtà ci raccontavano solo la storia da un lato. Non è che la storia, la verità, lo storico non ha bisogno, non aspira a trovare la verità, ma cerca di approssimarsi quanto più possibile. Non è che la verità sia tutta dall'altro lato, non è che la versione di Fechini sia priva di, come dire, di strumentalità, ovviamente, però ci racconta finalmente la storia dall'altro lato e il lettore, conoscendo ambedue le facce della luna, può fare esprimere il proprio giudizio storico e forse anche il proprio giudizio morale. Vi ringrazio.
Basta premere. Ringrazio Nicola Banca di aver così abilmente riassunto il mio libro e vorrei proprio partire dal momento in cui mi è stata offerta questa occasione che per uno storico è unica. Un giorno un signore da Ginevra mi telefona per dire che è possessore delle memorie del nonno e mi dice anche il nome. Io Mohamed Fechini l'avevo citato una dozzina di volte nei miei libri sulla Libia, sapevo che era uno dei comandanti della resistenza anti-italiana, ma non andavo più in là. E devo dire che fino all'ultimo sono stato molto perplesso, perché non credevo all'esistenza di questo documento. Intendiamoci, si tratta di memorie di circa 400 pagine, più altre 500 pagine di allegati. Allegati vogliono dire sono lettere che Fechini inviava o al governatore della Libia, oppure allo stesso sultano, oppure alle autorità italiane. Praticamente mi sono trovato di fronte a un documento eccezionale di cui io e tutti gli storici italiani eravamo all'oscuro. Nessuno sapeva che l'altra parte era stata in grado di raccontare, di riscrivere la nostra presenza in maniera così particolareggiata e così abile. Quando ho avuto, io sfortunatamente non conosco l'arabo, e quindi questo nipote me l'ha fatto tradurre in francese, anzi, essendo molto perfezionista, me l'ha fatto tradurre da due traduttori diversi, perché l'interpretazione dell'arabo non è facile. E quando io mi sono visto di fronte questo documento in una lingua che conoscevo, sono rimasto talmente scosso che ho subito detto a Anwar Fechini, che è il nipote, che detto fra l'altro è uno dei pochissimi avvocati internazionali che agiscono oggi in Europa e in America, ebbene gli ho detto che non solo avrei fatto il lavoro di raccontare la storia di suo nonno, ma ne ero grato e ne ero onorato di questo invito. E devo dire che la prima cosa, dalla prima lettura, la prima cosa che mi ha colpito intanto è la perfezione. Io naturalmente ho letto questo libro facendo il confronto immediato con l'altra parte, cioè la testimonianza italiana. E devo dire che non c'erano dei contrasti. Sì, certamente Fechini non era contento di quando gli italiani facevano un'operazione offensiva, ma voglio dire, era tutto registrato con, come possiamo dire, con tranquillità. Direi che a volte supinamente accettava questi avvenimenti. E poi la cosa che mi ha colpito immediatamente è che Fechini è l'uomo di Shahrashad. Non so se voi ricordate che Shahrashad è stata la prima sconfitta italiana dopo il nostro sbarco. Noi siamo sbarcati ai primi di ottobre del 1911, il 23-24 abbiamo il primo assalto vero da parte delle truppe arabe e turche, e a Shahrashad, cioè in una piccola località lungo la frontiera che gli italiani avevano costruito intorno a Tripoli, ebbene avviene questo scontro e gli italiani perdono 550 uomini. È tale il rancore per questa sconfitta che il generale comandante in capo, che è Caneva, immediatamente avverte Giolitti, che è presidente del Consiglio, e gli dice che cosa devo fare. Giolitti, noi lo conosciamo come un grande liberale, eccetera, ebbene Giolitti a un dato momento dice: tutte le persone che sono in un certo senso responsabili vengano imbarcate e le manderemo nei nostri penitenziari. E gli altri, che invece sono presi con le armi in pugno, vengono immediatamente fucilati. In pochi giorni, 3-4 giorni, 4.000, dai 4 ai 5.000 libici vengono imbarcati e trasferiti nei penitenziari italiani. Altri 4.000 vengono uccisi, ma non con le armi in pugno, bastava che si incontrasse un libico e veniva ucciso. Al punto che quasi tutti i corrispondenti stranieri che erano lì per seguire la guerra italo-turca riconsegnano al generale Canova il tesserino da corrispondente e se ne vanno via, abbandonano la Libia. Ecco, Fechini è l'uomo di Shahrashad. Ed è cosa stranissima, perché gli italiani, attraverso i loro informatori, in modo particolare il console generale Galli, erano convinti che gli arabi non avrebbero mai parteggiato per i turchi, essendo convinti che tutto sommato era meglio l'Italia che la Turchia. E qui siamo ancora all'italiano e brava gente. C'è sempre questo vecchio ritornello. Ebbene, invece non era così. Galli dava un'informazione che Giolitti prendeva per buona e non era così, perché chi ha vinto a Shahrashad erano i montagnari, proprio quelli che stavano tutti i giorni a cavallo e sparavano da cavallo, e sono quelle che hanno vinto Shahrashad. Da quel momento, quando ho fatto anche questa ennesima scoperta, logicamente il personaggio mi ha vinto al punto che poi concludo il libro addirittura con una serie di poesie per ricordare tutti questi personaggi che mi hanno colpito, che hanno colpito la mia fantasia, ma non soltanto la fantasia dello storico, la fantasia del narratore. Io sono nato narratore, i miei primi libri sono di narrativa, e devo dire che nel consegnare questo libro al lettore e chiedendo venia per tanti errori che posso aver commesso, volevo però consegnarglielo nella maniera migliore, cioè ricordando in decasillabi che cosa questi personaggi avevano creato. Fechini non ha avuto una vita facile, non soltanto perché è stato uno dei quelli che ha comandato la ribellione libico contro l'Italia, ma anche perché negli anni successivi, quando in un certo senso si è accorto, anche su pressione del figlio, poi vi parlerò di Hassan, si è accorto che tutto sommato si poteva arrivare a un'intesa fra la Libia e l'Italia. Ebbene, in quegli anni lui era sempre titubante, anche se l'avevano addirittura eletto governatore, consigliere del governo, quindi una carica abbastanza importante. Tutto sommato erano solo 10 i libici che avevano questo incarico. Perché lui era convinto di questa possibilità di un accordo fra l'Italia? Perché tutto sommato il figlio Hassan, giovane, giovanissimo, aveva 24 anni, era stato inviato in Italia a fare gli studi. E in quei giorni si stava proprio per laurearsi in giurisprudenza a Torino. Hassan, e ci sono due lettere molto belle che io riproduco nel mio libro, scrive al padre e allo zio, che era deputato ottomano, dicendo: fate tutti gli sforzi possibili, fate gli sforzi perché è il momento giusto. L'Italia con la sua civiltà e noi col nostro passato arabo, il nostro passato, dobbiamo allearci, dobbiamo stare insieme. E devo dire che Fechini, che fino allora, insomma, nonostante fosse consigliere governativo, così aveva ancora qualche perplessità, accetta questo. Questa accettazione poi verrà distrutta dal fatto che questa promessa di intesa fatta dagli italiani, soprattutto attraverso il generale Tarditi e il generale Garioni, che fanno di tutto veramente per fare questo statuto, questa che i libici la chiamano la legge fondamentale, una legge fondamentale che, pur non dando ai libici tutti, diciamo, i diritti che avevano gli italiani, però li mettevano su un livello diverso. Non erano proprio più sudditi, erano dei cittadini di seconda classe, ma questo per il momento veniva accettato da Fechini e dagli altri capi. Purtroppo, come dicevo, dura pochissimo questo periodo, 2-3 anni, e poi si comincia a vedere che gli italiani non soltanto creano questo serie di istituti per fare questo statuto, ma in fondo cercano di dividere il paese. Voi sapete che la Tripolitania è, diciamo, è abitata in grosso modo dagli arabi, e poi c'è una minoranza berbera. C'è sempre stato un attrito fra queste due etnie, ma gli italiani, naturalmente, per sabotare gli stessi che avevano portato avanti questo statuto, per sabotare lo statuto, cercano di aumentare questo attrito. E naturalmente ci sono delle battaglie, eccetera. Anzi, in una di queste battaglie, pensate che il governo di Libia manda il figlio di Fechini, Hassan, a calmare, a distruggere una fazione che prima avevano alimentato. Sono queste cose che sono terribili, se pensate. Hassan muore in un combattimento contro un berbero. E il padre, che era contro questa operazione, perché sapeva chi era il personaggio che avrebbe incontrato sul piano di battaglia Hassan, era stato contrario. Non solo, quando Fechini si rende conto che oramai questa idea della fratellanza è tramontata e ritorna a prendere le armi, perde poi un secondo figlio, Hussein. Quindi quest'uomo, e non solo quest'uomo, perché se pensiamo che la Libia per riguadagnare l'indipendenza ha perso 100.000 persone e 100.000 persone sarebbero nulla se non le rapportiamo alla popolazione dell'epoca. Cirenaica e Tripolitania avevano insieme 800.000 abitanti. Quindi una persona su otto è morta per difendere il proprio paese. Una delle cose che gli italiani hanno sempre cercato di non capire o addirittura di non sapere. Ebbene, Fechini si trova ancora una volta contro gli italiani e si trova di fronte al macellaio. Voi sapete chi è il macellaio? Graziani. Graziani veniva chiamato così in Libia e poi anche in Etiopia perché la sua violenza, la sua crudeltà era talmente nota che veniva appunto chiamato il generale macellaio. Ecco, si trova di fronte a, nel 1922, questo personaggio. E prima di arrivare allo scontro c'è uno scambio di lettere fra Graziani e Fechini. Ebbene, queste 8-9 lettere le ho pubblicate tutte perché sono incredibilmente diverse. Da una parte c'è Fechini che parla con un linguaggio tranquillo, conciliativo, con varie diciamo citazioni coraniche, e dall'altra invece c'è questo generale, un soldataccio, con un linguaggio abbastanza, tra l'altro con molti errori, perché chi ha dimestichezza con la prosa di Graziani, basta leggere i suoi libri, si renderà conto di quanto era analfabeta. Ebbene, c'è questo contrasto e a un dato momento il modo di comunicare era questo: Fechini mandava le sue lettere a Graziani con un soldato a cavallo e invece Graziani mandava le sue lettere con un aeroplano. Ma un giorno, insieme alla busta, insieme alla lettera, ha fatto cadere anche le bombe che hanno distrutto la casa di Fechini. E c'è appunto la risposta di Fechini, e dice: voi non siete persone civili, bensì non siete persone, voi non siete uomini di Stato. Ecco, dovete leggere tutta questa lettera perché è una cosa incredibile. A un dato momento io mi sono reso conto, noi che andavamo in Libia, convinti di aver di fronte una popolazione, se non proprio del tutto analfabeta, ma quasi, e poi soprattutto senza tradizioni, senza sentimenti, eccetera, ci troviamo invece di fronte, dal libro, dalle memorie di Fechini, un personaggio di altissimo livello umano. E diciamo che proprio in queste lettere appare in tutta la diversità fra i due personaggi. Naturalmente quando c'è lo scontro, da principio è Fechini avere la meglio e poi Graziani con l'aviazione e poi con gli aiuti che riceve deve naturalmente abbandonare il campo di battaglia e dopo due scontri rifugiarsi prima nella zona vicina del Jebel e poi addirittura nel Fezzan, dove continuerà ancora per 10 anni la sua guerra. Non sarà più una guerra di tutti i giorni come prima, ma se pensate che nel 1929, all'età di 70 anni, questo uomo, che tra l'altro era quasi cieco, da un occhio non vedeva, l'altro aveva una cataratta, ebbene questo uomo ha il coraggio ancora di organizzare con 600 uomini un raid contro le postazioni italiane, cioè compiendo di notte qualche cosa come 800 km a cavallo. Ebbene, questo scontro naturalmente non ha nessun peso dal punto di vista militare, perché poi Fechini deve rientrare perdendo moltissimi dei suoi uomini e, come ha già anticipato, la banca è costretto nel 30 a passare la frontiera con l'Algeria con tutti i suoi uomini. Ebbene, c'è questo passaggio della frontiera che è raccontato non tanto da Fechini, perché su quello Fechini dedica forse sì e no una decina di righe. Invece chi racconta il passaggio della frontiera è uno scrittore fascista, Sandro Sandri. Sandro Sandri era un uomo molto legato al regime e quindi fascista nella maniera più assoluta, ma devo dire che non so come, ma dalla penna gli scappa la verità e racconta che il passaggio di queste persone, e dice: uomini, donne e bambini con tutti i loro armenti passano la frontiera sotto una marea di bombe, perché Graziano, non potendo averli agganciati all'ultimo, lancia tutta la sua aviazione per cercare di distruggere questa tribù che sta allontanandosi. Beh, poi la storia, la successiva storia è naturalmente meno esaltante, ma non meno interessante. se pensate che per arrivare a Gabès in Tunisia impiega con la sua gente 2 anni, perché bisogna attraversare tutto il Sahara, l'Ergo orientale, che è una delle cose dove non si trova, per giorni e giorni non si trova acqua, e quindi andavano avanti così a tappe, fermandosi 2 o 3 mesi per raccogliere acqua e datteri e poi fare l'altra tappa. Insomma, in 2 anni finalmente arrivano a Gabès, e è stato in quei 2 anni che Fekini ha scritto le sue memorie. La prima parte, quasi subito al di là della frontiera, la scrive con la sua calligrafia, e infatti se vedete nel volume c'è una pagina delle sue memorie con la sua calligrafia molto precisa, e quando fa delle citazioni coraniche addirittura in rosso. La seconda parte, avendo perso completamente anche l'altro occhio, la, diciamo, la detta ai 4 suoi scrivani. E alla fine quest'uomo ha sì, diciamo, raccolto, perché questo libro, queste memorie, le scrive, dice, su sollecitazioni di tutte le persone che con me hanno avuto questa avventura. Voglio dire la verità sulle brutalità degli italiani. Però in tutto il libro non c'è una sola parola di odio. E questa è anche un'altra cosa che mi ha molto colpito. Perché un uomo che ha perso 2 figli e un nipote, e ha perso tutte le sue ricchezze. Pensate che lui passa la frontiera con 16 dromedari e il poco oro che porta la moglie. Questo è tutto il suo patrimonio. Un uomo che aveva metà del Jebel, case a Tripoli, insomma era un uomo molto ricco. Perde tutto, eppure con grande tranquillità, con grande serenità, scrive queste sue memorie senza una parola di odio. Ecco, io dico, per me è stata una grande sorpresa e sono contento di aver scritto questo libro, e non posso che ringraziare questo suo nipote, Anwar Fekini, di avermi scelto per fare questa opera. Al punto che, visto che questa intesa fra noi due è così, diciamo, produttiva, abbiamo pensato di fare per l'Italia del Nord, dove manca in realtà, un centro di documentazione arabo-africana. E faremo tutto il possibile nei prossimi anni per arricchire questo centro, anche perché Anwar Fekini, detto fra di noi, è un uomo che ha molti mezzi e quindi sta addirittura acquistando libri in arabi in tutte le capitali arabe, da Beirut al Cairo, a Tunisi, a Tripoli, eccetera. E poi ci sarà la mia donazione, che riguarda soprattutto l'Africa, e quindi creeremo un centro che sarà, diciamo, a disposizione di tutti gli studiosi, perché questo è il nostro intento, e sarà legato naturalmente a 2 università. Grazie.
La domanda non pigliaccio la faccio io, ma è più che altro una suggestione. Chiederei a Del Boca se ci può parlare di un personaggio che, come appunto in una narrazione romanzesca, costituisce un po' il deuteragonista o rivale, l'acerrimo rivale di Fekini, che è appunto Suleiman el-Barun, capo berbero. Devo dire che appunto Del Boca è molto bravo, si vede la storia del narratore, a conciliare perizia e scrupolosità filologica e scientifica con grande capacità affabulatoria, e poi però dietro c'è una vicenda che gli dà anche i materiali, perché appunto c'è un protagonista principale con tutta la sua famiglia, ma poi ci sono anche degli avversari, degli interlocutori che sembrano veramente usciti da una costruzione di finzione, che invece sono ben radicati nella realtà. Prego.
Sì, devo dire che è stato molto facile scrivere quel libro, a parte che quando uno ha un testo così ricco, così documentato, tutto è facile, ma è soprattutto per la ricchezza dei personaggi. Per esempio Suleiman el-Barun era l'antagonista di Fekini, uno berbero, l'altro arabo, ma all'inizio erano insieme, cioè la prima cacciata degli italiani l'hanno fatta insieme, proprio Shahrashad porta la firma di Fekini e anche di Suleiman el-Barun, anche se Fekini probabilmente era in prima linea, Suleiman Biruni guidava da dietro, ma comunque erano tutti e due presenti a Sharjah. Poi però cambia questo atteggiamento amicale quando Suleiman Biruni, approfittando della guerra contro l'Italia, comincia a pensare a un suo regno berbero, che va dal Marocco addirittura all'Egitto. E naturalmente cerca, quando i turchi sono costretti a abbandonare la Libia, dopo il trattato di pace di Uscì, ebbene Suleiman Biruni cerca, tradendo gli amici arabi, di utilizzare tutte le forze, utilizzare tutte le armi lasciate dai turchi per appunto delineare questo suo progetto. Naturalmente non ce la fa, viene anzi cacciato e quindi per un paio di anni scompare dalla scena. Ma è un uomo molto duro, è un uomo che oltretutto ha delle grandi capacità, è un uomo che si è laureato sia a Del Azhar sia alla Zeituna di Tripoli, è un uomo di grandi capacità e quindi torna poi addirittura con la Senussia e addirittura diventa a un dato momento addirittura governatore di Tripoli. Ma naturalmente è un uomo che vive soltanto di inganni e al punto che poi alla fine sono i suoi stessi, persino i berberi, a denunciarlo e a cercare di estrometterlo dalla scena libica. E infatti un giorno il governatore italiano lo carica su una nave e nel 19 lo carica su una nave e da quel momento Suleiman Biruni sparisce. Anzi, da quel momento le polizie italiane e francesi lo tengono d'occhio, intercettano alla sua posta e insomma diventa un personaggio indesiderabile. Farà di tutto per cercare di entrare di nuovo in Libia, non ce la farà. Quindi personaggi che io ve l'ho descritto così sommariamente, ma estremamente ricchi, insomma, e poi bisogna vederli in tutti i loro atteggiamenti, in modo particolare di Suleiman, in tutte le sue truffe, a volte elaborate con veramente una grandissima intelligenza. Ma il libro è pieno di questi personaggi. Altre domande?
Prego. Salve, io mi rendo conto che è solo perché nessuno si è ancora fatto avanti, ma ci sarebbe da parlare per ore di colonie, di Etiopia, di Libia, con un personaggio come il professor Del Boca, che tra l'altro ha la virtù, forse detta poco messa in evidenza stasera, anche di scrivere divinamente, cioè una delle cose è che si legge con grandissimo piacere, perché ha questo dono di scrivere molto bene, oltre che raccontare delle cose molto interessanti. Si potrebbe parlare a lunghissimo, io non sono uno storico, sono un ex chimico perché ormai sono in pensione anche come chimico, però insomma, come è noto, mi occupo di posta e quindi per capire un po' la posta bisogna conoscere anche
l'ambiente.
Molto molto bene la storia. A proposito di posta, credo di aver visto qualche volta, io non ne ho personalmente, delle lettere degli internati alle Tremiti, per esempio, no? Sì. Qualcuna credo diretta agli internati e probabilmente quindi non giunte a destinazione perché sono in giro sul mercato, chiamiamolo filatelico, per cui probabilmente sono state sottratte a qualche archivio pubblico, certo, dove sono state intercettate. Non mi illudo che siano arrivate e poi siano finite lì, però come testimonianza di esistenza di queste corrispondenze era solo per coprire un attimo l'aspetto degli internati. Invece mi interessava una piccola cosa, anche se forse è difficile orientarsi perché è veramente complicato, qui non so parlare molto bene, tornando invece al punto di vista italiano e parlando proprio dell'inizio dell'impresa libica, cioè lei ha fatto riferimento a Sharjah, ma poi c'è Bumegliana, c'è insomma Silvio El Mesri, insomma ci sono molti episodi pesanti di resistenza, di attacchi da parte dei arabo-turchi, li chiamano, no?
Gli
arabo-turchi, per distinguere un po' gli arabi dai turchi, che hanno la caratteristica principale di sorprendere gli italiani, cioè cos'era successo? Che si era andati a Tripoli convinti di essere accolti a braccia aperte, no? Si era mandati le cannoniere, intendiamoci, bombardamento dei forti, cioè era un'azione militare anche pesante, insomma, certo, che era stata impiantata, però tutto sommato c'era dietro, nell'illusione almeno dei governanti allora, l'illusione di avere comprato, perché di fatto così erano le cose, di aver comprato i notabili, di avere, dice, ma i commercianti, quelli del bazar, quelli dei cosi, sono dalla nostra parte. E qui. Allora mi interessa capire la nascita di questa resistenza, di questa ideologia giusta, nazionalistica, che non guarda solo alla Turchia, no? Come federalità Turchia, ma guarda al paese, guarda ad opporsi a questi che vengono da chissà dove a fare chissà che cosa, perché poi tutto sommato non si capisce neanche bene il perché. Io ho sempre questi motivi di fondo di riuscire a capire perché è nato il colonialismo italiano, perché ormai non c'era più niente da colonizzare che valesse la pena anche dal punto di vista economico di colonizzare, ma a parte questo, ecco, questa è la sorpresa. Cioè, io capisco che è una costante questa che si verifica nei politici, no? Cioè l'incoscienza. Cioè, io credo che Nicola II, se avesse saputo prevedere cosa gli sarebbe successo, forse
stava
così
fuori.
Anche se Beppe, voglio dire, così anche il Kaiser, e così anche gli altri che hanno perso, l'Europa è andata a distruggere la prima guerra, e certamente c'era l'incoscienza totale, no? Per cui anche i Bonzolitti, i democratici, i liberali, eccetera, eccetera, probabilmente non ha valutato le cose, e soprattutto credo che abbia valutato l'influenza che ha avuto l'impresa libica sul futuro. Di lì a pochi anni sarebbe scoppiata la guerra mondiale, anche in conseguenza di tante cose, ma anche della guerra di Libia, delle guerre balcaniche che erano succedute alla guerra di Libia, e così via. Allora mi serve capire, per capire meglio al giorno d'oggi, non per guidare gli eventi del futuro, ma capire come nascono le resistenze, come nascono le opposizioni anche pesanti, anche feroci spessissimo, no? Oggi ne viviamo moltissimi esempi. Da dove nasce? Dai giovani turchi per caso, da altre cose, dalla religione nasce? Cioè, io credo che sia l'argomento che, soprattutto alla luce dell'incomprensione totale di noi italiani, eccetera, però varrebbe la pena di capire, per cercare di non dico di prevedere il futuro e di regolarsi meglio, ma almeno di capire meglio. Scusate la lunghezza.
No, va benissimo. Ma è indubbio che l'affermarsi dei giovani turchi tra il 1906 e il 1908 aveva cambiato un po' non solo la Turchia, ma anche i suoi domini. Intanto gli italiani lo sapevano benissimo che non era vero che i libici erano analfabeti. I libici in Libia, a Tripoli, c'erano una dozzina di istituti, c'erano in italiano, francese, per gli ebrei. Non solo, ma dopo la vittoria dei giovani turchi si erano aperte degli istituti superiori per avviarli all'amministrazione, eccetera. Quindi, voglio dire, c'era una presa di coscienza che prima non c'era. Ecco, tutto questo non era avvertito in Italia. In Italia si continuava a pensare, oh, che beduini, ecco, i beduini. Pensavano tutti ai beduini e tutto era finito lì. Non solo, ma Fechini, già molti mesi prima dello sbarco, naturalmente essendo un uomo che leggeva i giornali e pubblicava, lui era anche un collaboratore dei giornali di Tripoli, aveva una buona conoscenza di quel che succedeva nel mondo. Si rendeva conto che sarebbe stato, magari passava ancora 2-3 mesi, ma poi si sarebbe arrivati allo scontro. Aveva avuto dei contatti con Costantinopoli, quindi era preparato in un certo senso. Il fatto che Fechini in pochi giorni, cioè in 20 giorni, dal giorno dello sbarco al giorno di Sarashat, è in grado di portare alcune migliaia di uomini, ma già motivati, non che arrivano lì così per fare una fantasia, ma già motivati al punto che distruggono il settimo bersaglieri, beh, insomma, vuol dire che erano stati anche istruiti da queste persone. Poi io parlo di Fechini perché ho le memorie di Fechini, ma insieme ai Fechini c'erano dozzine di altri capi. Ce n'erano alcuni che erano anche più radicali di lui, tant'è vero che in un certo senso lo statuto viene distrutto in parte dagli italiani, ma anche da un libico che era, appunto, voleva tutto subito, e cioè voleva indipendenza assoluta, non questa specie di fantasma di statuto. E quindi la nostra sorpresa è stata questa, cioè di avere di fronte della gente motivata, quando si pensava soltanto che stendessero i tappeti per l'arrivo degli italiani. Tutto qui.
Prego.
Vorrei cominciare per chiedo scusa per il mio italiano, sono straniera, sono neozelandese infatti.
Un po' lontano.
Sì, molto lontano.
È venuta apposta? Ho detto, ho chiesto se era venuta apposta proprio per questo incontro.
Sono venuta da Roma per questo incontro.
Ah, grazie.
Grazie.
Sono studentessa dell'Università di Oxford e sto facendo il mio dottorato sul colonialismo italiano, e specialmente la politica sanitaria nelle colonie durante il ventennio, e specialmente sulle malattie venerie, infatti. E mi sembra che voi abbiate tutte e due un'opinione tutta negativa del colonialismo italiano. E vorrei sapere se voi potete concedere che il colonialismo ha avuto anche aspetti positivi. Per esempio, io studio la politica sanitaria e gli italiani hanno costruito ospedali, ambulatori e hanno mandato carovane sanitarie anche nei paesi isolati dell'interno. E so certamente che cose terribili, molto terribili, hanno successo, ma vorrei sapere, mi sembra che dobbiamo parlare anche dei aspetti positivi.
Certamente.
Grazie.
Non so se chi vuole rispondere.
Prima lui.
Vuoi rispondere io?
Prima tu.
Ma indubbiamente non si può parlare di un colonialismo tutto negativo. Ci sono degli aspetti positivi. Per esempio, dobbiamo intanto disgiungere quelle che sono le operazioni fatte dallo Stato e quelle fatte dai privati. Io ho incontrato, per esempio, moltissime persone, per esempio, che si occupavano di agricoltura in Libia e in Etiopia, che hanno fatto delle cose straordinarie. Io cito un certo un Martino che ha lavorato soprattutto in Libia e aveva 1500 ettari che ha realmente redenti, tra virgolette, proprio, cioè ha fatto delle opere di una non solo, ma avendo anche un rapporto molto buono con, naturalmente, con gli indigeni, con i libici che lavoravano. Ed erano centinaia che lavoravano. Io mi ricordo che facendomi visitare la sua concessione mi aveva fatto vedere tutte le, diciamo, le facevano come dei cespugli per difenderli dall'arrivo del deserto, no? Il deserto tendeva ad arrivare fino al mare e lui aveva creato delle grandissime foreste proprio per difendersi. Era un lavoro immane di decenni. Ecco, voglio dire, di italiani che si sono occupati e hanno lavorato bene, benissimo, nelle varie colonie, non si può negare. Per esempio, anche in Eritrea. In Eritrea, ma insomma, non so se voi conoscete Asmara. Asmara è una città italiana, sembra una città del sud. È una città molto ben costruita. È vero che tutte queste cose venivano fatte in modo particolare per gli italiani. Ma alla fine, in un certo senso, ne godevano anche gli indigeni, non si può non dire. Per esempio, è vero che noi abbiamo fatto le strade, 4.500 km di strade in Etiopia e decantate da tutti. È vero che queste strade servivano soprattutto per spostare le truppe da una regione all'altra, però servivano poi alla fine anche agli abitanti dell'Etiopia. Cioè, voglio dire, bisogna distinguere un po' tra quello che è stato fatto dalle autorità e da quello che è stato fatto invece dagli italiani. C'erano moltissimi italiani che sono andati giù da avventuriere a cercare l'avventura, molti invece sono andati giù per cercare di lavorare, e questo è vero. Sulla questione della sanità, devo dire che è vero, ci sono aperti molti ambulatori, molti ospedali. Qui bisogna dire la verità, che erano soprattutto per gli italiani e che c'era anche qui quella divisione che c'era nei cinema, nei teatri, nei boss, cioè la separazione, no? Davanti gli italiani, dietro i libici o dietro gli etiopici. Però devo dire che, per esempio, hanno tentativi, per esempio, di fare vaccinazioni per migliaia e migliaia di persone sono state fatte, è innegabile. Saremmo dei cattivi storici se non ammettessimo questo, ma questo, intendiamoci, era una operazione che facevano anche le altre potenze, perché era anche la difesa degli italiani che erano abitanti, che erano presenti. Ecco, invece, uno degli appunti che io faccio, e ritengo che sia il peggiore appunto che si può fare alla colonizzazione italiana, è quella di aver privato i libici, gli etiopici, i somali, gli eritrei dello studio. Il massimo della, diciamo, della possibilità di accessione alle studi- era la quinta elementare, che lo dicevano molto chiaramente: il libico, l'etiopico, eccetera, deve essere un subalterno, deve saper fare le cose, diciamo, che gli altri, gli italiani, non sanno fare, che non vogliono fare. Ecco, io trovo che questo è il peggior delitto fatto dagli italiani. Perché? Perché contemporaneamente in Francia, in Inghilterra, nelle colonie francesi, invece si cercava di creare una classe dirigente. Se pensiamo, io ricordo benissimo che quando nel 57, nel 56 c'è stata la divisione in India fra indiani e pakistani, ebbene, c'erano due classi dirigenti perfette. Una di queste era diretta da Jawaharlal Nehru, che aveva studiato a Oxford. Cioè, voglio dire, mentre da una parte
Gandhi,
c'erano
Gandhi,
cioè delle persone dall'altra che avevano la quinta elementare e quelli avevano studiato a Oxford. Ecco, questo a mio avviso è il dato più negativo. I pochi che hanno raggiunto la laurea in Eritrea sono stati alcuni giovani che si sono così avvicinati alle religioni anglicane e sono stati trasferiti per esempio in Finlandia e in Svezia e lì hanno potuto laurearsi. Ma quanti saranno? 10, 12, non di più in tutto. Quindi voglio dire, ecco, sull'educazione lì veramente abbiamo fallito completamente.
Sì, anch'io aggiungo volentieri, questo è un buon punto. Però proprio lei conosce la differenza dei dibattiti che ci sono stati, ad esempio, in Gran Bretagna su cosa è stato fatto ai kiwi, alle popolazioni neozelandesi, ai maori, in Australia. C'è un dibattito in altri paesi, cioè si discute. Discutere non vuol dire avere tutti un'idea o un'altra, c'è una discussione. Altri paesi sono abituati molto più di noi ad un bipolarismo tranquillo. Noi abbiamo un bipolarismo accanito, stavo quasi per dire da cani, ma insomma diciamo accanito almeno, per cui le opinioni devono essere divaricate e confliggenti, si può discutere tranquillamente. Allora, altrove c'è questo dibattito sul colonialismo italiano. In Italia lei vede, conosce la differenza, quanto poco si parli. C'è una ragione oggettiva, l'ho già detto, l'impero italiano è piccolo. Io temo coloro che con nostalgia ricordano, ormai non ricordano più, pensano, credono che l'impero italiano fu coloniale, fu una grande cosa. Era una piccola, comparativamente quasi insignificante cosa. Chiunque voglia fare il nazionalista facendo leva sul passato coloniale italiano racconta una barzelletta che non regge a nessun confronto sui dati geografici, demografici e che soprattutto fa ridere gli stranieri, i non italiani. Ero la settimana scorsa ad un convegno a Metz sul convegno di storia coloniale comparata, si comparavano come i paesi, in buona parte c'erano studiosi francesi, ma c'erano da Oxford peraltro, c'era da Portogallo, Spagna, Germania, Belgio, Olanda, insomma c'erano rappresentanti degli studiosi delle varie potenze ex coloniali. Allora, se un italiano lì avesse voluto dire quello che si legge talora nei giornali, che l'Italia aveva un grande impero, avrebbe fatto ridere, vi assicuro. Infatti noi non l'abbiamo detto. C'è però un punto che è pericoloso, cioè ridurre le posizioni del poco di dibattito italiano ad una opposizione fra chi studia le stragi e chi studia le strade, se possiamo fare un gioco di parole. Allora, tra chi nella caricatura della rappresentazione è considerato lo storico della brava gente, quello che mette in evidenza le strade, l'urbanistica, la sanità o altro, e chi invece si occupa dei cosiddetti crimini italiani. Allora, questa è una caricatura, questo è uno sketch. Se non facesse piangere, fa ridere anche questo, perché una opposizione poteva esserci 40 anni fa, quando Angelo ha iniziato a studiare le cose, c'era un'opposizione chiara, no? Oggi non è più così, oggi per merito di tutti non è più così, nessuno alza la bandiera delle stragi, a nessuno interessa fare la storia degli italiani malagente, non ci interessa, personalmente non mi interessa. E quello che mi preoccupa è che contro la scoperta dei documenti, della storia come è andata, beh, ci sia ancora chi alza invece il vessillo delle strade o degli italiani brava gente. Ad esempio, nell'ambito dei reduci, che ormai non sono più reduci perché sono figli dei reduci, se non nel caso della Libia, che hanno infatti anche interessi economici in discussione, quindi lì la cosa è ancora più complessa. Ecco, nell'ambito dei reduci o dei figli dei reduci, lì c'è ancora qualche resistenza ad ammettere la storia com'è andata, che c'erano i cinema per i bianchi e i cinema per i neri, se posso esprimere, che accanto alle strade c'erano anche le stragi. Allora, la resistenza ad ammettere è un fatto comune in tutti i paesi coloniali. In Francia i discendenti dei pieds noirs, cioè dei coloni di Algeria, non vedono con grande piacere che il generale Osseres va in televisione e dice: noi abbiamo torturato gli algerini nella battaglia di Algeri, e anche prima e anche dopo. Allora, questo è comprensibile, però è preoccupante che in Italia questi ambienti molto ristretti, peraltro, possano influenzare così tanto il sentire comune, per cui di fatto gli italiani sono solamente brava gente. Cioè c'è un circuito politico che traduce un'opinione molto ristretta nell'opinione di tutti o nell'opinione del sentire. Basterebbe raccontare molto pacatamente la storia come è andata. E se posso dire una cosa, Angelo ha intitolato i suoi volumi Gli italiani, storia degli italiani in Africa orientale, storia degli italiani in Etiopia, non storia dell'Italia o storia del colonialismo italiano, no? E l'ha detto anche oggi: separiamo lo Stato dagli individui. Il sottoscritto, dopo molta distanza, insomma, è stato il primo che ha fatto un'antologia dei diari degli italiani, non diari pubblicati, utilizzati da Angelo, ma dei diari inediti che stavano dentro le case dei familiari, e che proprio per essere inediti ci raccontano una storia un po' diversa da quella dei governanti. Non c'è in italiano una parola come in francese, petit blanc, che significa piccoli bianchi, cioè non il governatore, non il generale, ma quei pochi che vanno a lavorare. Non c'è in italiano una parola come poor white. Gran Bretagna in inglese si è molto più concreti, no? Non petit, poor, per questo era il problema. In italiano non c'è, si usa indifferentemente la parola colono, sia che si fosse davvero un colono e si coltivasse la terra, sia che si fosse un italiano d'Africa che facesse tutti i grandi lavori. Non abbiamo la parola italiano povero, è strano. Gli inglesi ce l'avevano, non avevano nessun, non potevano nascondere che una parte degli. Allora qui mi fa pensare che anche in questa assenza linguistica ci sia la volontà di non rendersi conto di una particolarità, che quello italiano era un colonialismo, o voleva essere un colonialismo demografico, così diceva la propaganda del regime, cioè che l'Italia non avesse capitali da esportare come faceva la Gran Bretagna, poteva esportare lavoro. E perché esportava lavoro? Perché il lavoro, o più esattamente la povertà, in Italia c'era. E allora si esportava quello che si aveva, sperando di trovare una vita migliore. Nelle fotografie della mostra ci sono molti italiani che vanno in Africa, in Etiopia o in Libia, con la sincera aspirazione a migliorare la propria esistenza, che non ha niente di coloniale, è umano. Però quando vanno lì e si trovano in un sistema che divide, continuo a utilizzare questa schematizzazione, so che non è una cosa non è così semplice, ma per chiarirsi, quando vanno lì e trovano che c'è il cinema per bianchi e il cinema per neri, beh allora anche l'ultimo italiano diventa il primo rispetto al più notabile dei notabili locali. E qui scatta il meccanismo di politico, di potere coloniale, che non è colpa dell'ultimo Petit Blanc o Poor White italiano. È così, è il colonialismo. Bene, in questo senso è difficile, in una domanda io comprendo si deve schematizzare, ma in questo senso io non utilizzerei i termini positivo e negativo. Noi, non voglio dire di Angelo, ognuno pensa per sé, diciamo, personalmente io ho imparato moltissimo dalla Imperial History britannica, dalla storiografia britannica, dalla storiografia francese. Noi prima di studiare, come dire, e di scrivere, leggiamo e abbiamo imparato molto da questi altri storici. Però raramente si parla di positivo e negativo, cioè si dicono che le cose sono complesse. Ad esempio, l'urbanistica, cioè la costruzione della città, è importante. Prima Tripoli era un ammasso di piccole case, adesso ha grandi viali, ha un lungomare, c'è un'urbanistica moderna. Possiamo dire che è un progresso. Ma quando le case costruite dagli italiani, come i francesi li costruivano in Algeria, come gli inglesi li costruivano in India, le prime case, non comprendendo come devono essere orientate al vento le case in ambiente coloniale, le prime case sono torride e ci si muore dentro di caldo, si capisce che forse il progresso è un'apparenza. Quando i primi militari italiani vanno in Etiopia nel 85-87 e pensano, soprattutto dopo Dogali, di conservare e mettere dei caposaldi e fissare il territorio con dei fortini di metallo. Dei fortini di metallo, è come creare delle piastre per McDonald's dove uno mette hamburger per girare. Ma questo è ignoranza, è un progresso. Certo, il metallo così organizzato è un progresso rispetto a, però non è utilizzato, diciamo, nel modo più intelligente.
Spaccamela.
Le strade, viene ricordata la via Balbea, la faccio un po' lunga perché può essere utile, racconto qualche particolare a quest'ora. Allora, la via Balbea, dal nome di Italo Balbo, governatore della Libia, che è stato peraltro la prima vittima della seconda guerra mondiale italiana, cioè lui si alza in volo e la controaerea italiana lo secca al primo colpo. Questa è la fine, c'è una lunga storia prima. Ma insomma, Italo Balbo, il governatore, fa costruire la strada litoranea della Libia dalla Tunisia, diciamo, all'Egitto. Allora io non dico che questo è positivo e negativo. Dico che certo rispetto al trattura, alla piccola strada, al sentiero precedente, è molto meglio, è un progresso. E infatti i libici se ne sono molto avvantaggiati, perché la Libia non è stata unificata solo per decreto governativo. Tripolitania e Cirenaica non si sono unite solo perché il fascismo ha detto chiamiamole Libia, con un nome romano, come l'Italia liberale aveva chiamato Eritrea con un altro nome latino, cioè questa fissazione di avere un rapporto diretto con il lontano impero della Roma antica. Ma insomma, la Libia si è avvantaggiata molto di questa via Balbea, è un progresso ed è una cosa regalata ai libici. No, la via Balbea serviva perché le truppe italiane dall'Italia sbarcavano a Tripoli e avevano due nemici: la Tunisia era francese e l'Egitto era inglese, e la Balbia soprattutto serviva a portare le truppe verso Alessandria, verso Cairo, verso il canale di Suez, verso il Medio Oriente pieno di petrolio. Ora uno potrà sorridere che Mussolini sognasse di conquistare nella seconda guerra mondiale l'Egitto e poi sbarcare in Medio Oriente e prendere il petrolio iracheno. Però era vero, fa ridere, come tutti i progetti del fascismo in cui c'è una differenza tra l'ambizione e la realtà, però la via Balbia serviva a questo, serviva a El Alamein. Quando qualche tempo fa, in un dizionario del fascismo, mi capitò di scrivere questo, un solerte lettore e studioso, diciamo così, del collaboratore del Corriere della Sera, disse che si infangava la memoria dei morti di El Alamein. Non lo so, io non volevo infangare la morte di nessuno, ricordavo che la via Balbia porta, diciamo così, dall'Italia a Tripoli, a El Alamein, a Cairo, a Suez e a Baghdad. Poi a Baghdad ci è arrivato qualcun altro, ma diciamo che il progetto era questo. Era quello. Il progetto. Allora, è positivo o è negativo? Beh, dipende molto dal... quello che in sostanza voglio dire, chiudo, l'ho fatta un po' lunga, più che positivo o negativo, forse dobbiamo chiederci le specificità. Cosa è particolare, no? Allora, italiano, a mio avviso, è particolare. Questo colonialismo di prestigio, se devo fare una risposta telefonica, rapida, telegrafica, è un colonialismo di prestigio, un colonialismo povero, un colonialismo demografico, un colonialismo che crede di essere benevolente, come si dice in inglese. Molte potenze coloniali, la Gran Bretagna, anche gli Stati Uniti si considerano imperi benevolenti, noi diciamo italiani brava gente, questa è, come dire, la ricetta del colonialismo italiano. Poi finisce in realtà che abbiamo degli oppositori, come Angelo continua a dire, dal tratto umano, insomma.